stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Dare un quadro questa mattina delle prime pagine non è semplicissimo, i temi sono diversi, intrecciati tra di loro e anche piuttosto rilevanti, perché troviamo sui primi titoli sicuramente la questione di Gaza, la questione di Israele, i rapporti tra Israele e Stati Uniti. Troviamo quello che invece la questione per l'Italia, molto la questione che riguarda ancora la manovra finanziaria che è stata varata a fine anno 2023, la questione del MES e un rinnovato piano di liberalizzazioni. Troviamo moltissimo, soprattutto sui giornali di destra, anche Elly Schlein, perché Elly Schlein ieri a un incontro interno del PD si è dichiarata, ha dichiarato insomma che si deve smettere di vendere armi a Israele, anzi a questo dedica il primo titolo anche il manifesto, in maniera come dire di approvazione, anzi c'è anche un po' di ironia, il titolo è L'ha detto, e però insomma dedicano allo stesso tema il loro primo titolo, sia il giornale, la Schlein abbandona Israele, Libero che attacca più frontalmente la leader del PD, Elly si è fermata a Gubbio sostenendo che i deputati del PD non restano per ascoltare la leader, e che poi comunque scoppiano risse su Gaza, eutanasia e candidatura della segreteria, della segretaria in Europa che nessuno vuole. E troviamo poi anche sulla Verità, si parla della Schlein nella fotonotizia, la Schlein umilia i democratici a conclave, non c'ero perché sono andata a vedere un bel film, ma il primo titolo della Verità, come quasi ogni giorno, non so, ormai da 4 anni, parla di Covid, Speranza torna per insultare, il testo in cui si vantava di aver sconfitto il Covid ricompare arricchito con un capitolo in cui attacca i non vaccinati e chi li ha difesi dalla violenza. Poi nei giornali di destra si parla anche molto dell'iniziativa del Comune di Bologna di imporre nel centro cittadino il limite per la circolazione delle auto dei 30 all'ora. Un altro tema abbastanza battuto sui giornali, su questo fa il primo titolo Il Fatto Quotidiano, riguarda il rapporto politica satira, un po' così di berlusconiana e graxiana memoria. L'editto a grappolo su Report e Raffaele, sorelle Meloni e San Giuliano all'assalto, Rai contro il ministro, respinta la diffida a un giorno da pecora, mentre Fratelli d'Italia attacca Ranucci e finisce nel mirino la comica che imita Beatrice Venezzi è la direttora d'orchestra che vuole essere chiamato direttore, è uno tipo dei tre intellettuali artisti che vanta la destra, la quale niente, non si può imitare, evidentemente lo ha fatto Virginia Raffaeli. Questo appunto il primo titolo del Fatto Quotidiano, ma insomma per andare a vedere meglio i giornali lo facciamo andando a vedere una prima pagina alla volta, e cominciamo dalla Stampa.
Thank you.
La Stampa di Torino titola: manovra e messa al tolà dell'Unione Europea, l'Italia ora cambi linea. Allarme di Banca Italia: la crisi del Mar Rosso sta facendo frenare la nostra economia. Il commissario Dombrovskis, il governo rispetti le nostre raccomandazioni. Valdis Dombrovskis è il vicepresidente della commissione. E tutto questo poi lo ritroviamo nelle prime pagine della Stampa, in particolare a pagina 2, dove si racconta appunto da parte di Marco Bresolin, che è il corrispondente da Bruxelles per il giornale di Torino, che lo spettro della manovra correttiva continua a agitare il dibattito pubblico italiano, cioè lo spettro del fatto che l'Italia potrebbe essere chiamata a fare una manovra di correzione della legge di bilancio varata a fine 2023. È bastato ad agitare il dibattito politico italiano, anche se la Commissione ha deciso che non farà alcuna richiesta prima delle europee e molto probabilmente nemmeno dopo. Di fatto quello che è successo ieri è stato che appunto il vicepresidente della Commissione ha fatto una dichiarazione a Sky News, a Sky TG24, ripetendo sostanzialmente quanto era già stato scritto nelle opinioni approvate il 21 novembre scorso, e cioè la manovra non sembra essere pienamente in linea con le raccomandazioni del Consiglio, e per questo l'Italia deve tenersi pronta a prendere le misure necessarie. Cioè la Commissione, come fa come standard, insomma, il 21 novembre scorso aveva dato l'elenco dei paesi in linea con le raccomandazioni, le cui manovre di bilancio erano in linea con le raccomandazioni della Commissione. L'Italia non era tra questi, non era neanche nel gruppo dei cattivi, era nel gruppo intermedio dei paesi non pienamente in linea, insieme ad Austria, Germania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovacchia. E quindi a questi paesi, all'Italia come a tutti, insomma, viene chiesto di in un determinato calendario, che poi vedremo meglio, tenersi pronti a eventuali richieste di variazione. Questo ieri ha infiammato il dibattito politico tra destra e sinistra, insomma tra destra e PD, e niente, questo è quanto, e la Stampa decide di titolare su questo. Tira appunto in mezzo anche il MES, perché ci sarebbe appunto il richiamo anche su questo. A gettare ulteriore benzina sul fuoco in mattinata era stata la pubblicazione di uno studio sulle manovre ai paesi europei da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Nel documento viene riportato il giudizio della Commissione, cioè che l'Italia dovrebbe tenersi pronta ad adottare le misure necessarie nell'ambito del processo di bilancio nazionale per garantire che la politica di bilancio 2024 sia in linea con le raccomandazioni. Anche in questo caso, appunto, niente di nuovo. Quello che c'è di nuovo di fatto sono invece l'allarme di Banca Italia, che vedremo meglio dal Sole 24 Ore. Poi si tratta delle privatizzazioni previste nella bilancio, nella legge di bilancio, e ora, tenendo conto ovviamente che la storia delle privatizzazioni in Italia non comincia ieri, anzi ha superato i 30 anni, visto che il gruppo SME è stato privatizzato nel 93 e poi appunto è cominciata una abbondante stagione di privatizzazione, di smantellamento dell'IRI. Ricordiamo insomma il protagonismo di Bersani, ministro, in questo, e il protagonismo del centro-sinistra nelle privatizzazioni. Quindi oggi si arriva a privatizzare quel poco che è rimasto. Si sta parlando, e ancora la Stampa ce lo dice sulla prima parte, pagina con un commento: sbagliato trattare l'ENI come se fosse BTP. È un commento appunto di Serena Sileoni, che si rifà prima insomma alla notizia, al dossier che troviamo invece a pagina 3 di Paolo Baroni. Cedere quote di ENI e Poste ridurrebbe poco il debito e costerebbe la rinuncia ai dividendi. E poi ci sono appunto, c'è una tabella che ci dà quali sono oggi le quotate di Stato, quali dovrebbero essere ancora maggiormente privatizzate, in prima pagina. Anche un'intervista a Cottarelli, che poi troviamo all'interno, l'eterno esperto a cui quando viene dato un incarico finisce entro due giorni, come quando è stato responsabile della Spending Review, però lui ha sempre qualcosa da dire. Adesso dice insomma che ovviamente bisogna, propone come sempre, perché questa è la sua lettura, misure di austerity e in particolare tasse sulle successioni, oltre che tagli a beni e servizi. Poi abbiamo altri temi. La fotonotizia è riferita alla Shoah. Vi ricordo insomma che la settimana prossima è la settimana del 27 gennaio, cioè la settimana in cui è stata istituita la giornata della memoria, e la stampa decide di dedicare la sua fotonotizia al suo inserto del sabato Tutto Libri, dentro cui si parla di una riedizione di Simone Weil con introduzione della senatrice a vita Segre. Che purtroppo insomma in questi giorni abbiamo visto con la Russa, questo teatrino che è diventato inaccettabile. La Shoah non finirà mai è il titolo, il virgolettato con cui si fa il titolo di questo articolo. Spalla di sinistra, la spalla di sinistra parla tutta di politica interna. Abbiamo Schlein al conclave PD, noi qui senza pistole, la segretaria all'attacco su TV Migranti e Armi, l'abbiamo già citata questa cosa, la vedremo meglio più avanti, così come lo show Raffaele Venezzi, perché la satira fa paura. La stampa ci dedica ben due pagine al fatto a cui ci riferivamo prima, parlando della prima del Fatto Quotidiano. E poi in taglio basso Corrado Caruso parla ancora di saluti romani, un patto repubblicano sui saluti romani, un patto repubblicano cioè in difesa della Repubblica. Questo intervento d'opinione lo troviamo a pagina 15 e occupa un'intera pagina. La Costituzione vieta qualunque affermazione dell'ideologia di Mussolini da parte di gruppi organizzati, non è più tempo di garantismi o commemorazioni come a Clarenzia, sono contrarie ai nostri valori. E Caruso, che è un professore di diritto costituzionale dell'Università di Bologna, sostiene che la Russa dice il falso quando sostiene che nella Costituzione non c'è riferimento esplicito all'antifascismo. E sul finire dell'articolo dice che non basta stare fermi, bisogna anche che cambi in atteggiamento delle istituzioni, magistratura, forze di polizia, scuole e accademie. Anche se per quanto riguarda la scuola purtroppo vediamo un andamento opposto a quello che dice Caruso, le forze di polizia invece non vediamo proprio niente. E andando ancora avanti e vedendo invece la spalla destra della stampa di questa mattina è dedicata agli esteri. Anche gli esteri occupano molto spazio oggi sui giornali, cominciando dall'alto: la guerra in Europa, l'intesa a tre dei Baltici per un muro anti-Putin, dobbiamo difenderci dalle minacce russe. Quello a cui si fa riferimento con questo titolo è un articolo di commento di Anna Zafesova, ma all'interno troviamo anche il racconto di Monica Perosino che parla del muro dei Baltici, cioè dell'accordo tra Estonia, Lettonia e Lituania per creare una linea di difesa al confine con la Russia e la Bielorussia, con la l'affermazione temiamo un'invasione militare. E poi si parla ancora del blackout dei GPS in Polonia e Svezia, sospetti su attacchi ibridi di Mosca. E sulla prima pagina poi si parla ovviamente fortunatamente di Medio Oriente, scudo anti-Hezbollah al confine con Libano. E qui ne parla Fabiana Macri, che poi troviamo appunto all'interno a pagina 19. Si parla del fatto che al confine con il Libano, dove lo Stato ebraico blinda le strade con mura di cemento e soldati, perché si sostiene che volevano entrare come Hamas in Israele da Libano. Dall'altra parte della collina la minaccia dei miliziani sciiti, questo insomma l'andremo a vedere dall'interno. Qua si parla anche di un'altra notizia, cioè della, che non ho visto al momento su altri giornali, l'appello di musicisti e artisti di molti paesi, da Oslo a Helsinki, perché Israele rimanga fuori dall'Eurovision, presenza contraria ai nostri valori. E ancora sulla prima pagina della Stampa troviamo l'intervista telefonica, si specifica Ahmed Rashid, uno dei massimi storici pakistani, autore del bestseller Talebani, che ragiona sugli scenari regionali, e il titolo qua è "La Cina è l'unico mediatore". La notizia della distensione tra Islamabad e Teheran arriva appunto Rashid commenta che come mediazione può funzionare solo quella cinese. Si fa riferimento poi in taglio alto a tre temi, tutti e tre di un suo interesse, anche questi. Il primo è di un commento di Eugenia Tognotti al nuovo piano pandemico, che definisce un libro dei sogni irrealizzabili. È un commento che troviamo a pagina 29, legge: è la lettura della bozza del nuovo piano pandemico 24-28 anticipata dal quotidiano Sanità, che Tognotti ci dice che sostanzialmente dice esattamente il contrario di quanto Meloni aveva dichiarato, cioè non ripercorreremo in nessun caso il modello, diciamo, Conte Speranza, che a suo avviso era un modello fatto di divieti e misure restrittive. In realtà, dice Tognotti, questo nuovo piano è molto simile a quello, si riaffacciano parole come di CPM, lockdown, DAD, mascherine, chiusure. Poi chiude questo suo commento dicendo che la bozza spiega che le possibili fonti di finanziamento da utilizzare a copertura delle spese emergenti derivanti dall'applicazione del nuovo piano sono solo teoriche, in attesa di una identificazione effettiva delle coperture finanziarie. Al momento, insomma, resta senza strappi un libro dei sogni. Gli altri due argomenti sono, diciamo, dibattiti: il primo sull'intelligenza artificiale, se anche l'intelligenza artificiale diventa di destra e di sinistra, e poi un dibattito a cui si dedica molto spazio a pagina 24 e 25 sull'uso degli smartphone in mano a chi ha meno di 13 anni. Questa è la prima pagina della Stampa di oggi. E ringraziamo come sempre chi chiama questa radio, ringraziamo come sempre chi viene qui per portare il suo contributo e per prendere i calendari che sono ancora disponibili e l'agenda scarceranda. Vi ricordiamo ancora che questa è Radio Onda Rossa e che il telefono è lo 06 49 17 50. E passiamo alla prima pagina della stampa. Biden, gelo con Netanyahu, quindi si parla ancora di Medio Oriente, ma il punto è un altro, cioè i rapporti tra Stati Uniti e Israele. I leader tornano a parlarsi, ma restano le tensioni. E poi anche qui si fa riferimento invece al nord Europa, i tre paesi baltici, difesa comune contro Putin. Rispetto a Biden e Netanyahu, telefonata di 40 minuti, servono due stati. Lite nel governo di Israele, mentre nel governo israeliano si accentuano le divergenze sulle prossime mosse contro Hamas, tra Biden e Netanyahu sono ripresi i contatti. Il richiamo del presidente degli Stati Uniti, servono due stati, sembra veramente una evidente dichiarazione di impotenza quella di Biden, perché sostenere due popoli di due stati nel 2023 è sostenere il niente, insomma una prospettiva che per chi ci ha creduto è comunque tramontata da anni, resa impossibile peraltro dalle politiche di colonizzazione della Cisgiordania prima che di qualunque altra cosa. Ma Biden, non sapendo che dire, evidentemente ribatte su questo, quando insomma il primo punto in questo momento non può essere che stop al genocidio. E questo appunto se ne parla poi a pagina 2. Israele e altri scontri nel governo, c'è stata poi una conferenza di Bruxelles che vedremo da altri, sulle prime di altri giornali. La in taglio alto, Schlein attacca Giorgia peggio di Berlusconi, questo si fa riferimento alle critiche sulla satira. E poi la premier davanti al giurì, la replica sul MES, questo è un altro dei temi di oggi, cioè il fatto che Giorgia Meloni è stata portata davanti al giurì dalla dirigenza del Movimento 5 Stelle perché la stessa presidente del prima ministra aveva dichiarato che Conte avrebbe approvato il MES il giorno dopo le dimissioni del governo, quando era in carica solo per gli affari correnti, con il favore delle tenebre. E appunto ieri a mezzogiorno c'è stata davanti al giurì d'onore la deposizione di Giorgia Meloni, a cui qui si fa riferimento, la premier davanti al giurì, la replica sul MES. E poi si fa riferimento anche qui con un articolo di Fubini alle privatizzazioni. Cioè Fubini intervista il ministro Giorgetti, l'andremo a vedere, privatizzazioni, ecco il piano. Poi ci sono i soliti sondaggi elettorali di Nando Pagnoncelli. E invece spalla sinistra, oggi è il giorno del professorone Angelo Panebianco, il costo della volubilità, quali sono le conseguenze di una guerra perduta, così interroga in maniera un po' oziosa Panebianco, ci dice che le cose non vanno bene in nessuna delle due guerre in cui gli occidentali sono coinvolti, Ucraina e Medio Oriente. Putin ha ottime ragioni per gioire, mentre per quanto riguarda Gaza, dice Panebianco, dice che l'Occidente, Israele e quindi l'Occidente, ha già perso su un terreno cruciale, quello della propaganda. Questo è l'incipit dell'editoriale che troviamo sulla prima pagina del Corriere di oggi. Non c'è confronto fra la capacità dimostrata da Hamas e dal suo sponsor iraniano rispetto a quella di Israele nel calamitare le simpatie dell'opinione pubblica internazionale. Dalla parte di Hamas e dell'Iran stanno non solo le grandi potenze autoritarie, Cina e Russia, l'opinione pubblica del mondo islamico, nonché tutti i paesi che identificano Israele come l'odiato Occidente. Certo, dopo 24.000 morti più di 10.000 dispersi, più di 50.000 feriti, città intere al suolo, per una popolazione intera bombardata senza neanche che possa scappare, io non direi di capacità comunicative di Hamas, direi di forza dell'evidenza, perché poi insomma tutte queste capacità comunicative neanche le vediamo. C'è anche una parte non irrilevante dello stesso Occidente, dice, che sta dalla parte di Hamas, dice Angelo Panebianco, e il fatto che il 7 ottobre, distruggendo il mito dell'invincibilità di Israele, ha fatto capire a tanti che quello Stato potrebbe essere prima o poi annientato. Gli israeliani sono ebrei e sono alleati dell'Occidente, il che ha generato la saldatura delle due correnti dell'antisemitismo mai scomparso e dell'anti-occidentalismo. La posizione delle Nazioni Unite sul conflitto riflette l'orientamento maggioritario dell'opinione pubblica internazionale. Non importa sapere se il Sudafrica sia morto autonomamente oppure ispirato da Cina e Russia, sono tutte e tre membri dei BRICS, e giù a togliere legittimità a paesi che non siano quelli che stanno simpati a Pane Bianco, cioè agli Stati Uniti. Ma aver portato Israele sul barco degli imputati all'AIA con l'accusa di genocidio è una mossa propagandistica di elevato valore politico per la causa dei tanti che vogliono colpire non solo Israele ma l'intero Occidente. Questa è la fissa di gente come Panebianco, Rampini, eccetera. In tutte e due le guerre che non trovano altro da fare che sputare addosso a chi non può non vedere le responsabilità dell'Occidente, da dentro l'Occidente, a chi non vuol farsi complice del privilegio bianco, diciamo, e del privilegio occidentale, niente, insomma, loro la mettono così sull'anti-occidentalismo, che mi sembra una posizione sinceramente del tutto legittima, perché se l'Occidente è quella parte del mondo che ha colonizzato, sfruttato e che adesso distrugge con guerre e armi raffinatissime il resto del mondo, essere anti contro le politiche occidentali mi sembra veramente una cosa buona e giusta. Comunque, Panebianco continua dicendo: ciò che può venir meno è il sostegno occidentale, cosa che può avvenire perché l'Occidente crede sempre meno in se stesso e nelle proprie ragioni. Basti pensare a quanto accade nel Mar Rosso, ove gli Houthi stanno colpendo una delle arterie vitali del commercio internazionale. Gli europei continentali, i cui interessi sono direttamente in gioco, lasciano per ora ai soli americani e agli inglesi il compito di usare le armi per intuzzare la minaccia. Poi ci sono questi professoroni, questi grandi, grandissimi intellettuali, che quello che fanno, l'abbiamo visto più volte con Rampini, lo vediamo adesso con Panebianco, è chiedere più guerra, più armi, più bombardamenti. Stanno bombardando Stati Uniti e Regno Unito nel Mar Rosso, anche l'Europa deve bombardare, e giù. Io la trovo una posizione veramente irresponsabile, e fortunatamente questa gente conta poco. Comunque, andiamo avanti. Non sappiamo se Trump vincerà o meno le elezioni, ma il fatto stesso che ci siano delle probabilità ci dice quanto ormai sia grave la malattia occidentale. Una vittoria di Trump avrebbe conseguenze nel mondo, ma limitandosi a considerare gli effetti sull'America da un lato e sull'Europa dall'altro, dice, per quanto riguarda l'America, benché la democrazia americana continua a disporre di formidabili anticorpi, Trump, come del resto sostiene apertamente, tenterebbe di imporre un giro di vite autoritario. Ci riuscirebbe, non ci riuscirebbe, non lo sappiamo, ma sappiamo quali sarebbero le conseguenze internazionali: perdita di vitalità della NATO, vittoria Russia in Ucraina, Moldavia e Baltici nel mirino di Putin, l'estrema destra rafforzata, con effetto paradossale per la stessa America, smantellando o comunque indebolendo l'ordine internazionale a guida americana creato alla fine della seconda guerra mondiale. E poi come si preparano gli europei per una simile eventualità? Non hanno né la forza né lo spirito per fare alcunché, e questa è la preoccupazione appunto di Panebianco, perché nessun leader europeo sta cercando di preparare l'opinione pubblica al fatto che l'Europa, con effetti sulla vita quotidiana degli europei, potrebbe essere chiamata da un giorno all'altro a trovarsi nella necessità di sbrigarsela da sola, soprattutto insomma contro Putin. Fingere che il problema non esista o rinviare a un futuro indefinito il momento in cui si dovrà prenderlo di petto significa preparare la sconfitta. Questo è il punto di vista di Panebianco. cattivissimo maestro, lo vogliamo chiamare così stamattina, e anche così rigirando un po' la frittata. In centro troviamo anche la rubrica settimanale di Francesco Verderami, Sette giorni, che parla delle armi all'Ucraina, vincoli sui conti, meno aiuti italiani a Kiev. C'è la trincea dei conti pubblici e quella dell'Ucraina. Qual è la priorità per l'Europa? Perché messa alle strette, Meloni sarà costretta a scegliere. L'Unione è un garbuglio di contraddizioni, cioè dice Verderami, se l'Europa vuole che l'Italia spenda meno e metta a posto i conti, vorrà dire che l'Italia dovrà spendere meno per le armi in Ucraina. Ma allora l'Europa faccia pace col cervello, questa è la sintesi. La foto notizia invece è dedicata, del Corriere, a Aurelio De Laurentiis, indagato per falso in bilancio per l'acquisto del calciatore Osimhen, che è l'altro presente nella foto. Si tratta di un affare del mondo del calcio del 2020. Sulla spalla destra del Corriere della Sera invece oggi troviamo Fiorenza Sarzanini, che parla dei tagli sulle politiche sanitarie e sui disturbi alimentari. I 25 milioni di euro destinati alla cura dei disturbi alimentari che il governo ha deciso di tagliare non sarebbero stati sufficienti a risolvere il problema nemmeno per un mese, tantomeno lo sono i 10 milioni di euro che alla fine sono stati promessi per cercare di arginare le proteste di chi si sente abbandonato. È uno dei temi di dibattito post legge di bilancio. C'è stata anche una manifestazione a Torino per l'attuazione della legge sui disturbi alimentari, ma proteste in realtà hanno interessato 29 città italiane. Se ne parla poi a pagina 29. Si parla anche di femminicidi sulla prima del Corriere della Sera di oggi, in particolare del femminicidio di Giulia Tramontano. Giulia, la sorella, uccisa in 6 mesi, non fu blackout. La rabbia della sorella di Giulia Tramontano contro le lacrime in aula di Impagnatiello, cioè dell'assassino, del compagno assassino. Ma quale blackout di una notte, ha scritto Chiara su Instagram, hai premeditato di uccidere lei e mio nipote, perché vi ricordiamo che Giulia Tramontano era incinta di 7 mesi, in 6 mesi. Hai protratto la tua disumanità, non dimentico. E qui insomma, nella difesa, Impagnatiello usa un grande classico, il raptus, perché tra blackout e raptus insomma non c'è grandissima differenza. La prima del Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, il quotidiano politico, economico, finanziario, normativo, il quotidiano soprattutto di Confindustria. Banca Italia, PIL fermo, rischi dal Mar Rosso, l'inflazione scenderà sotto quota 2%. Questo è il primo titolo, abbastanza grande per una prima pagina che si compone sempre di tanti titoli. L'economia italiana ha ristagnato alla fine del 2023 con un PIL che è salito dello 0,7% nell'intero anno. Anche per il 2024 è prevista una crescita debole con una stima dello 0,6%, lo afferma il bollettino economico trimestrale della Banca d'Italia. Si conferma anche la discesa dell'inflazione, l'aumento dei prezzi al consumo si ridurrà all'1,9% nel 2024 per poi scendere gradualmente fino all'1,7% nel 2026. Di questi temi soprattutto di Banca Italia il Sole 24 Ore parla a pagina 3. Banca Italia pistagnante, questo appunto è la conferma della crescita limitata dell'economia italiana, l'economia italiana appunto che ha ristagnato nel 2023, ma anche per il 2024 la Banca d'Italia prevede un solo un più 0,6, cioè una crescita veramente infima. infima. Teniamo anche conto che c'è come dire l'innesto l'innesto dei soldi del PNRR, quindi un'economia gonfiata da questo punto di vista. Il governatore della Banca d'Italia Fabio Pianetta già nei giorni scorsi aveva evidenziato la fase di rallentamento dell'economia e il bollettino rileva che la crescita è stata pressoché nulla, con evidente flessione della produzione industriale nel quarto trimestre. E aggiunge poi: nel corso del 24 l'attività economica si rafforzerebbe gradualmente, sostenuta dalla ripresa del reddito disponibile e della domanda estera, e in questo quadro anche la fine del superbonus peserebbe sugli investimenti. Si conferma anche la dinamica dei prezzi, la discesa dell'inflazione si è accentuata e si è estesa ai beni industriali non energetici e ai servizi. Per quanto riguarda poi sempre il Sole 24, abbiamo anche un'analisi che è abbastanza interessante perché contraddice abbastanza le letture del gruppo GEDI, della stampa in particolare. Un segnale forte per i conti pubblici, correzione più vicina. È un'analisi di Dino Pesole, che mentre sulla stampa leggiamo che è abbastanza improbabile che si spinga da parte della Commissione per una correzione della manovra di bilancio, Dino Pesole sostiene il contrario, e cioè che si renderebbe necessaria una manovra bis, eventualità che la Commissione europea non esclude. E quindi c'è questo di interessante. Il percorso del resto appare già delineato: prima la definizione del nuovo quadro programmatico attesa per metà aprile con il documento di economia e finanza, preceduto dall'aggiornamento delle stime da parte di Bruxelles in programma per febbraio, poi l'avvio dell'iter che dovrebbe condurre all'apertura di una procedura di infrazione a giugno dopo le elezioni europee. Possibilità assai concreta sia che si riesca a perfezionare il percorso di attuazione del patto di stabilità, così come rivisto e aggiornato lo scorso 20 dicembre in sede Ecofin, sia che scattino le vecchie regole. Il debito, poi scrive ancora Pesole, dovrà essere ricondotto su una traiettoria di rientro pari almeno all'1% annuo, debito che è attestato sul 140, qualcosa per cento. Tornando alla prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, troviamo anche altre notizie di ordine economico. Ancora è la fotonotizia: narco economy messicana è il 24% del PIL e tiene in scacco l'intera America Latina. La foto, insomma, è una foto, diciamo, di narcotrafficanti in un interno non meglio specificato. E poi invece l'articolo lo troviamo all'interno a pagina 8 del appunto Sole 24 Ore di oggi, un articolo piuttosto ampio presentato da questo giornale per la firma di Roberto Galullo. La narcoeconomia messicana detta legge in America Latina, Messico comanda colore ed è sempre il bianco, come la cocaina con la quale i cartelli inquinano l'economia mondiale, corrompono le istituzioni e fanno saltare, come sta accadendo in Centro e Sud America, qua ci si riferisce ovviamente soprattutto all'Ecuador, i delicati equilibri politici e sociali, mettendo così a rischio un intero continente. È una guerra continua tra narcos e governi. Poche ore fa José Alberto García Vilano, più noto come La Quena, leader dello Scorpion Group, una fazione del cartello del Golfo, ricercato per il rapimento di 4 cittadini statunitensi a Matamoros nel settembre 23, è stato arrestato in Messico, ma senza l'intervento di CIA e FBI probabilmente sarebbe ancora libero. Solo alcune ore prima in Ecuador era stato ucciso il procuratore Suarez, che indagava sull'assalto all'emittente TC da parte di una gang, ma da anni combatteva il narcotraffico e i cartelli Bonelli gliel'avevano giurata. Nel marzo del 17 il Global Financial Integrity, un centro studi di Washington sulla criminalità, ha stimato che il traffico mondiale della cocaina si aggira ogni anno tra il 94 e i 143 miliardi di dollari, quello degli oppiacei tra i 75 miliardi e i 132. Al primo posto rimane il mercato della cannabis tra 182 e 287 miliardi, per un valore complessivo che va dai 426 ai 652 miliardi. Non c'è nulla di immutabile nella narcoeconomia. A dettare legge negli anni 80 era la Colombia, ma la morte di Pablo Escobar nel 93 ha cambiato tutto e ora comanda il Messico, un narcostato nel quale le cronache quotidiane dei media raccontano l'impotenza di governo e istituzioni di fronte alla forza corruttrice e alla violenza sanguinaria dei cartelli. L'Istituto Australiano per la Pace e l'Economia ha stimato che nel 2018 l'impatto sulla società messicana della violenza legata al narcotraffico è stata di 268 miliardi di dollari, vale a dire il 24% del PIL del paese. Si va ancora avanti, si parla poi in particolare di Ecuador, recentemente sconvolto da un'ondata di violenza, ne abbiamo parlato mercoledì da questi microfoni, trovate il podcast online. Nell'85 l'unica gang in Ecuador erano i Queseros, ma 39 anni dopo le bande si dividono la ricca torta del traffico di droga che hanno e che hanno un'enorme influenza corruttiva su politica e istituzioni, sono oltre 20. Tutti dipendono dalle commesse dei due cartelli messicani prevalenti e secondo l'ultimo studio dell'Osservatorio Ecuadoriano della criminalità organizzata, la massa enorme di capitali illeciti ha aumentato la necessità dei gruppi criminali locali di riciclare proventi. La recente stima del Centro Strategico Latinoamericano di Geopolitica afferma che nel 2021 sono stati riciclati attraverso il sistema finanziario ecuadoriano circa 3 miliardi e mezzo di dollari. Si parla anche di uno stato d'allerta dell'Argentina sull'argomento, della fragilità del Guatemala e poi insomma si dà uno sguardo un po' a tutto il continente in questo reportage del Sole 24 Ore. Tra l'altro oggi intorno alle 12:15 parleremo di Argentina con una compagna che viene da quel paese. Sempre il Sole 24 Ore, taglio alto, in Israele cresce la fronda anti-Netanyahu, Borrell imporre stato palestinese, e lo troviamo a pagina 5 questo approfondimento degli interni dello Stato israeliano. Netanyahu criticato nel Likud, isolato all'estero, è Roberto Bongiorni appunto l'autore. Joseph Borrell si è spinto ancora più di là di Joe Biden. Se il presidente americano e il suo staff avevano chiesto con forza a Netanyahu di gettare le premesse per la creazione di uno stato palestinese una volta terminato il conflitto e ricevuto l'imbarazzante rifiuto, Borrell, vicepresidente della Commissione europea, alto rappresentante per gli affari esteri, ha alzato il tiro. A suo modo di vedere, la comunità internazionale dovrebbe imporre dall'esterno la creazione di uno Stato palestinese. Ieri Biden ha avuto un colloquio telefonico con Netanyahu sugli sviluppi della situazione a Gaza e sui piani post guerra. I due non si parlavano dal 23 dicembre. Imputato per 3 casi di corruzione, il premier più longevo della storia di Israele sta attraversando il punto più critico della sua lunga carriera politica. Il suo indice di popolarità è ai minimi e non solo quello. Ormai sempre più elettori israeliani chiedono con forza le sue dimissioni una volta terminata la guerra, ma sta crescendo anche il numero di chi vuole dimissioni immediate. Tra questi vi sono movimenti civili creatisi intorno ai parenti degli ostaggi ancora in prigionia, che ieri hanno organizzato manifestazione a Tel Aviv. Alcuni hanno bloccato un'autostrada scontrandosi con la polizia, 7 arresti. Sul fronte degli ostaggi, ieri una delegazione di Hamas è stata ricevuta a Mosca. Nel corso del colloquio, l'inviato russo per il Medio Oriente, Bogdanov, ha chiesto a Musa Abu Marzouk, membro del Politburo di Hamas, che vengano rilasciati tutti gli ostaggi, compresi 3 cittadini russi. Il marumore è tangibile anche all'interno del partito conservatore di maggioranza, Likud. Il quotidiano Jerusalem Post ha scritto ieri in merito a una crescente fronda interna in seno alla formazione politica di cui Bibi è il leader dal 2005. Dal 7 di ottobre Netanyahu ha costruito la sua strategia su 2 assi: distruggere Hamas una volta per tutte, dalla leadership alla base, e liberare tutti gli ostaggi. Secondo fonti anonime del partito, diversi membri del Likud ritengono che entrambi gli obiettivi non saranno raggiunti. Nella sua caduta politica, Re Bibi trascinerà inevitabilmente anche il suo partito. Gli ultimi sondaggi attribuiscono al Likud tra i 16 e i 18 seggi in caso di elezione, rispetto ai 32 che ha in questo momento. Si avvantaggerebbe dalla caduta Gantz, fondatore del partito di centro Unità Nazionale, nonché membro del gabinetto di guerra. Secondo un sondaggio condotto dal quotidiano Maariv, il 50% degli israeliani ritiene Gantz più adatto a ricoprire il ruolo di primo ministro. Anche all'interno del gabinetto di guerra l'aria che tira non è delle migliori. In un'intervista Eisenkot, l'ex capo dell'esercito, ha rivolto accuse dirette ma comprensibili nei confronti di Netanyahu e del ministro della difesa Gallant, anche loro membri del gabinetto. Eisenkot ha negato quanto vantato dallo stesso Gallant nelle ultime settimane: non abbiamo abbattuto Hamas, non abbiamo ancora raggiunto un risultato strategico, o meglio lo abbiamo raggiunto solo parzialmente. Incuranti delle pressioni della diplomazia internazionale, ieri Netanyahu durante una conferenza stampa ha ribadito che la guerra contro Hamas continuerà su tutti i fronti fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi, e che sarebbero contrari vedere l'autorità nazionale palestinese al governo di Gaza una volta terminata la guerra. Il premier israeliano ha anche precisato di aver espresso agli Stati Uniti la sua contrarietà a uno Stato palestinese. Cioè ieri sostanzialmente Netanyahu ha ribadito, lo vedremo dal manifesto, che dopo la carneficina a Gaza Israele dovrà avere il controllo di tutto il territorio palestinese. Ancora sulla prima del Sole 24 Ore troviamo un riferimento a Trump che dice: se sarò escluso dal voto scoppia il caos in tutti gli Stati Uniti. Minacce a cui abbastanza consuete per il candidato Trump. E chiudiamo questa parte del Sole 24 Ore citando un articolo che invece sta a pagina 5 di Isabella Bufacchi, che è corrispondente da Francoforte, cioè dalla città dove si trova la banca europea. Mar Rosso, impatto limitato sull'inflazione, gli attacchi degli Houthi alle navi che transitano nel Mar Rosso passando per il canale di Suez stanno danneggiando le catene di approvvigionamento e causando un aumento dei costi di trasporto fino al 400% in più per chi preferisce passare dal Capo di Buona Speranza, pur allungando i tempi di consegna. Sono invece saliti fino a 10 volte i premi delle assicurazioni sul transito del Mar Rosso. Il traffico nel tratto di mare attaccato dai ribelli dello Yemen si è ridotto di conseguenza del 50%. Rispetto allo scorso anno, mentre sono cresciuti del 50% per effetti domino i costi del trasporto marittimo tra la Cina e la costa occidentale degli Stati Uniti. Nonostante tutto questo, secondo gli economisti di Commerzbank, la minaccia di una nuova impennata imminente dell'inflazione a causa degli attacchi Houthi nel Mar Rosso è contenuta ed è molto lontana dai picchi toccati durante la pandemia. Soft whispers. Un'occhiatina anche alla prima pagina del Foglio, che come sapete è uno dei giornali più militantemente schierati al fianco di Israele. Il primo titolo lo dedica a Trump e da una lettura molto distante dalla maggioranza dei giornali, Trump è più vulnerabile che mai, ha vinto in Iowa, ma i dati mostrano che ha fatto peggio del 2016. Titolo principale nel senso che sta nel mezzo, ma in realtà quello sottolineato in rosso è un altro ed è Antidoti contro l'asse del male. Si parla innanzitutto di Netanyahu e dei membri del gabinetto di guerra che sembrano parlare, così appunto leggiamo sulla prima del Foglio, di due conflitti differenti per i quali vedono delle soluzioni opposte. Le divisioni diventano profonde e la parola elezioni anticipate si trasforma in un rimedio e in una minaccia allo stesso tempo. Anche gli Stati Uniti e il premier israeliano sembrano parlare di due guerre diverse. Se non fosse Bibi il premier di Israele, il conflitto a Gaza verrebbe condotto nello stesso modo, sostiene il Foglio, ma cambierebbe di molto la comunicazione, che in una guerra non è cosa da poco. Gli americani, che finora hanno appoggiato le azioni di Israele, sono stanchi da tempo dell'atteggiamento di Netanyahu, che giovedì è andato in conferenza stampa a dire che due stati vuol dire meno sicurezza per Israele. Sotto lo stesso titolo, Antidoti contro l'asse del male, si parla anche di Ucraina e del Mar Rosso. E rispetto al Mar Rosso troviamo l'articolo gli amici degli Houthi. L'Unione Europea avrebbe raggiunto un accordo politico per una missione nel Mar Rosso, separata ma in coordinamento con Stati Uniti e Regno Unito. La discussione sarebbe dovuta avvenire durante il Consiglio dei Ministri degli Esteri a Bruxelles tra un mese, ma secondo diverse fonti Italia e Francia avrebbero insistito per un'accelerazione, quindi per andare a sparare nel Mar Rosso, e già al Consiglio di lunedì potrebbero esserci delle novità per rendere operativa la missione già a metà febbraio. Mentre si lavora una tabella di marcia per rafforzare la sicurezza di rotte commerciali cruciali anche per l'Unione, a garantirsi l'immunità dei traffici sono russi a Cina, l'ha confermato in un'intervista al quotidiano a un quotidiano russo un esponente del gruppo Ansar Allah. Questo è quanto troviamo sulla prima del Foglio. Solita polemica poi che porta avanti quasi ogni giorno, insomma, il Foglio c'ha da dire di qualcuno che sostiene i terroristi, che ovviamente sarebbe Hamas. Qua si parla del ruolo dell'UNRWA, cioè dell'agenzia ONU per Gaza. Il ruolo dell'UNRWA a Gaza sarebbe dovuto essere quello di assistere, soccorrere e aiutare lo sviluppo dei palestinesi. L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi ha rivestito dal 48 un ruolo importante e avrebbe potuto contribuire in modo fattivo al futuro dei palestinesi, tutti con, insomma, periodi ipotetici dell'irrealtà, quindi secondo il Foglio non l'ha fatto. Dentro alla striscia di Gaza alcuni dipendenti dell'UNRWA sono stati anche soggetti a minacce da parte di Hamas, altri invece sarebbero stati compiacenti con i terroristi che da quando sono arrivati al potere hanno impoverito gli abitanti e imposto un regime mortale. Questa è l'opinione appunto del più schierato con Israele forse dei giornali. Andiamo invece a vedere la prima del manifesto. La prima del manifesto ha una grande foto di Eli Schlein, l'ha detto, è il titolo, bisogna evitare e poi un virgolettato dalle parole della segretaria del Partito Democratico: bisogna evitare le esportazioni di armi verso i conflitti, in particolare a Israele. Non si può rischiare che vengano utilizzate per crimini di guerra. Schlein, con una sterzata coraggiosa, spezza la quiete del ritiro campestre del PD, perché stanno a Gubbio, ma gli avversari attaccano e il suo partito tace. Questo è il primo titolo, che poi corrisponde a un articolo a pagina 4, appunto, dove si fa riferimento soprattutto a questa dichiarazione basta armi a Israele della leader Dem, e che teme anche che l'Europa sulla pace sia condannata all'irrilevanza, e poi insomma tutte le altre affermazioni di Schlein. Quasi gran parte della prima pagina del manifesto di oggi parla di Israele e Palestina. Il secondo titolo infatti è l'exit strategy di Netanyahu, guerra, verso le elezioni il premier prova a salvarsi mentre i rivali parlano di negoziato. Tra Gaza e Cisgiordania, scrive Michele Giorgio, aumentano gli uccisi palestinesi, 45 ore di raid a Tulkarem e bombardamenti a sud della striscia con missili che uccidono e feriscono vicino agli ospedali. La guerra prosegue brutale mentre Netanyahu alza l'asticella. Lo ha fatto nella conferenza stampa in cui ha ribadito il suo obiettivo. La soluzione sta nel controllo totale da parte di Tel Aviv dal Giordano al Mediterraneo, dal fiume Giordano al mare. Parola alla sua opinione pubblica. Dato per morto dopo il clamoroso fallimento del 7 ottobre con l'attacco di Hamas, il primo ministro più longevo della storia di Israele sa che il solo modo per salvarsi in un paese traumatizzato in cui la stragrande maggioranza vuole la guerra è garantire la guerra. A differenza dei rivali nel gabinetto di sicurezza, gli ex capi di Stato Maggiore Einscott e Gantz, che invece parlano di negoziato. Continua l'articolo di Michele Giorgio a pagina 2 e lo andiamo a vedere subito. Quando si apriranno le urne? Nessuno lo sa. Forse dopo l'estate, più probabilmente all'inizio del 2025, ma in Israele due giorni fa è comunque cominciata la campagna elettorale e l'ha aperta Netanyahu. Giornali e analisti locali e internazionali, quando scrivono del premier israeliano, continuano a privilegiare il tema del suo divario con l'amministrazione Biden sul futuro di Gaza e l'idea di uno Stato palestinese come soluzione del conflitto in Medio Oriente. Ma la conferenza stampa convocata due giorni fa da Netanyahu ha avuto come obiettivo l'opinione pubblica israeliana e non solo lo scopo di contrastare alla luce del sole le posizioni espresse dagli americani. Cavalcando l'onda della rabbia di quasi tutti gli israeliani ebrei nei confronti di Gaza e dei palestinesi e della loro contrarietà all'ipotesi di intavolare negoziati, Netanyahu si è proclamato l'argine di cui Israele avrà bisogno in futuro contro nemici e falsi amici. Il Premier immagina di dover sovvertire il risentimento popolare nei suoi confronti, mostrandosi inflessibile e collegando il suo futuro politico al secco no allo Stato di Palestina. Quando ci ritiriamo da un territorio, il terrore si rivolge contro di noi, ha detto Netanyahu. Da qui la sua richiesta perentoria di un controllo di sicurezza totale nelle mani di Israele dal mare al fiume Giordano. Ciò è in conflitto con l'idea della sovranità palestinese, ma ha detto il primo ministro: non c'è nulla che si possa fare al riguardo. Ho spiegato questa verità agli americani. Oggi, ancor più che in passato, queste cose le pensano un po' tutti gli israeliani ebrei, disposti a sopportare perdite di soldati e mezzi pur di risolvere una volta per tutte il problema Gaza e infliggere un colpo durissimo ai palestinesi. Fa eccezione una minoranza molto attiva ma esigua. Se ora l'immagine del Premier appare compromessa, tra mesi, quando dovrebbero tenersi le elezioni, Netanyahu potrebbe avere avuto il tempo di ricompattare intorno alla negazione dei diritti dei palestinesi l'elettorato di destra e le forze ultranazionaliste che alla fine del 22 lo riportarono al potere. E se nelle prossime settimane i soldati israeliani riusciranno a liberare almeno una parte degli ostaggi o a colpire in profondità Hamas, il primo ministro potrà attribuirsi il merito. L'analista Avi Gil scriveva ieri su Haaretz che Netanyahu, quando sarà davanti alla commissione d'inchiesta sul fallimento del 7 ottobre, avrà buone chance di dimostrare che la sua politica di contenimento di Hamas, portata avanti per anni, non era sbagliata e aveva il sostegno di larga parte degli israeliani. Che la campagna elettorale sia iniziata peraltro l'ha confermato indirettamente l'ex capo di Stato Maggiore Ainscott, che in un'intervista alla famosa giornalista Diane, mentre Netanyahu preparava la sua conferenza stampa, si è proposto come il suo compagno di partito Gantz, come la componente ragionevole del gabinetto di guerra. In questo clima continua la campagna militare israeliana, che si è intensificata negli ultimi giorni nel sud di Gaza, perché insomma sugli altri giornali quello che viene oscurato dal dibattito su Netanyahu è esattamente questo, cioè il fatto appunto che si è intensificata la campagna militare israeliana nel sud di Gaza e si sta espandendo in Cisgiordania. Dopo 45 ore e 4 palestinesi uccisi da un drone, ieri sera l'esercito israeliano ha concluso la sua operazione nella città di Tulkarem e nei vicini campi profughi, in cui sostiene di aver trovato armi esplosivi e di aver perquisito numerose abitazioni numerose abitazioni e effettuato arresti. Hanno distrutto tutto: le strade, le infrastrutture, acqua, elettricità, sono entrati nelle case sfondando le porte, le hanno bombardate, ha riferito ai giornalisti Mariam, un abitante. Nell'ultima settimana sono stati uccisi almeno 12 palestinesi in Cisgiordania, l'ultimo ieri sulla strada 60 che corre da Ramallah a Nablus. Un colono avrebbe aperto il fuoco contro un gruppo di giovani che lanciavano sassi alle auto israeliane e ha ucciso Taufik Ayak di 17 anni. A Gaza la Mezzaluna Rossa palestinese ieri ha accusato Israele di aver sparato contro l'ospedale Al-Amal di Khan Yunis durante l'avanzata nel cuore della principale città del sud della striscia. Diversi sfollati e ascritti sono rimasti feriti per i colpi sparati da droni israeliani che hanno preso di mira l'ospedale. Nella stessa città i carri armati israeliani si sono avvicinati al più grande ospedale ancora funzionante di Gaza, il Nasser, dove pazienti sfollamenti hanno riferito di aver sentito esplosioni a poca distanza. Nel nord della striscia 12 persone sono state uccise negli attacchi israeliani contro un edificio vicino all'ospedale Al-Shifa di Gaza City, in gran parte non funzionante. Bzeiso, medico e figlio del poeta Bzeiso, ha raccontato a un'agenzia di stampa di essere stato costretto un mese fa a amputare la gamba della nipote Aed con forbici, garza e filo da cucito, senza anestesia e a casa. I carri armati israeliani avevano bloccato la strada verso l'ospedale più vicino, ha detto. La scelta era se lasciarla morire oppure provare a fare del mio meglio. Migliaia di bambini a Gaza hanno subito amputazioni a causa della scarsa igiene e della carenza di medicinali. Il Ministero della Sanità di Gaza ha comunicato che 142 palestinesi sono stati uccisi e 278 feriti tra giovedì e ieri mattina, facendo salire il bilancio dell'offensiva israeliana a 24.762. 24.762, che vi ricordiamo sempre, sono i morti di cui sono stati ritrovati i cadaveri. Avrete notato che nelle parole di Netanyahu c'è l'aver preso e rigirato uno slogan che è stato gridato in tante manifestazioni a fianco del popolo palestinese in tutto il mondo, cioè dal fiume al mare, e se l'è preso per sé. Anche di questo parla Chiara Cruciati nel suo editoriale sulla, che inizia sulla prima del manifesto. Bibi è chiaro, Stati Uniti e Europa non hanno alibi. L'idea di un embargo militare a Israele, perché non si può rischiare che le armi vengano utilizzate per commettere quelli che si possono configurare come crimini di guerra, ha scosso ieri la politica italiana. L'indicibile è stato detto con coraggio dalla segretaria Schlein in giorni particolari, tra l'iniziativa sudafricana che alla Corte Internazionale di Giustizia accusa Israele di genocidio e incitamento al genocidio, e l'ultimo messaggio alla nazione del premier israeliano Netanyahu. Bibi ha umiliato gli alleati Stati Uniti e Europa, da mesi indaffarati a riaffermare la defunta soluzione a due stati, tratteggiando l'obiettivo politico che Tel Aviv intende far uscire dall'offensiva su Gaza e l'incrudimento dell'occupazione in Cisgiordania e Gerusalemme Est. Nessuna indipendenza statuale palestinese. Lo Stato di Israele deve controllare l'intera area dal fiume al mare, from the river to the sea. Lo slogan scoperto in Europa mentre rimbalzava nelle manifestazioni pro-palestinesi che chiedono cessate il fuoco e fine dell'apartheid instaurata da Israele. Tanto pericoloso da diventare oggetto di possibile criminalizzazione. Da Londra a Berlino si è discusso di punirne l'utilizzo. Lo sdegno dipende però da chi lo usa. Se sta scritto sul cartello di un corteo o se gli dà voce un leader di governo come incitamento alla cacciata dei palestinesi o quantomeno alla loro subordinazione eterna. Continua poi Cruciati a pagina 2. Dalle nostre parti è stato traslato in odio antisemita, incarnerebbe la chiamata alla distruzione di Israele e soprattutto alla cacciata degli ebrei, sarebbe la prova che i palestinesi in Palestina, i palestinesi in diaspora e i loro sostenitori sono mossi da antisemitismo strutturale. Lo slogan nasce prima del 48, nella battaglia lunga decenni contro la colonizzazione della Palestina storica, e al suo apice nella grande rivolta palestinese del 36-39. che aveva come stella polare il territorio all'epoca sotto mandato britannico. Si sviluppa dentro l'attività politica della diaspora palestinese post 48, post Nakba, che negli anni 50 e 60 fonda partiti laici e socialisti come Fatah, marxisti come Fronte Popolare e la stessa Organizzazione per la Liberazione della Palestina, tutte realtà oggi in profonda crisi dopo decenni di marginalizzazione e delegittimazione. Il fine è il ritorno nelle proprie terre, il diritto garantito dalla risoluzione 194 del 48 dell'ONU, inalienabile, individuabile e trasmissibile alle generazioni successive, e il grande rimosso da un dibattito che dimentica 7 milioni di rifugiati all'estero. Lo slogan è cuore dell'OLP, dalla sua fondazione sotto la leadership di Arafat, che lo ribadisce a più riprese. Quando parliamo delle nostre speranze comuni per la Palestina di domani, includiamo nella nostra prospettiva tutti gli ebrei che scelgono di vivere con noi, disse l'Assemblea Generale dell'ONU nel 74. Spiegò la spinta alla creazione di uno stato di uguali, a prescindere da religione o etnia, prodotto dell'influenza esercitata dentro l'OLP dal Fronte Popolare, la prima forza palestinese a teorizzare lo Stato unico democratico. La svolta giunge dopo, dall'88, e trova la sua traduzione negli accordi di Oslo. L'OLP accetta il compromesso di due stati separati e riconosce Israele, riconoscimento mai venuto meno, ma unilaterale. Israele non ha mai fatto altrettanto, perché l'obiettivo di una sovranità dal fiume al mare è da oltre un secolo anche lo scopo che il movimento sionista si è dato e che ha vissuto un'involuzione con la salita al potere del Likud, che ha sabotato gli accordi di Oslo, che dall'uccisione di Rabin nel 95 coincise quasi ininterrottamente con la leadership di Tel Aviv. Il manifesto del partito da due decenni guidato da Netanyahu ce l'ha proprio nello statuto. Eretz Israel corre dal fiume Giordano al mar Mediterraneo. Netanyahu giovedì sera non ha detto nulla di nuovo. Dopotutto, nel settembre scorso si era presentato all'Assemblea Generale dell'ONU con in mano una mappa di Israele che non prevede la Palestina. Una negazione istituzionalizzata nell'assenza di confini definiti e nelle leggi fondamentali israeliane nero su bianco dal 2018 con la legge dello Stato-Nazione ebraico. Insomma, la legittimità o la criminalizzazione di un'idea non dipende dall'idea, ma da chi ce l'ha. Quindi, se urliamo dal fiume al mare nelle manifestazioni, c'è addirittura chi lo vieta, se si parla di Palestina, lo dice Netanyahu e va tutto bene, lo scrive Israele nei suoi documenti ufficiali e va tutto bene. Questo è l'interessante editoriale di oggi Chiara Cruciati sul manifesto. C'è ancora una notizia che riguarda Israele, o meglio quello che succede in appoggio al popolo palestinese. I sindacati, si intende i sindacati di Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia, cessate il fuoco. Da Londra a Washington i sindacati prendono posizione. È ora che i nostri leader ci ascoltino e facciano ciò che serve per porre fine alla violenza. Scrive la statunitense UEAU dai sondaggi emerge che la maggioranza dei cittadini USA auspica un ruolo imparziale del paese per la pace. L'articolo è di Luca Celata ed è inviato a Los Angeles, che scrive a pagina 3 del manifesto. Il mese scorso una dozzina di sindacati hanno firmato una petizione presentata a Washington per chiedere che l'amministrazione Biden si impegnasse per un cessate il fuoco. Nel documento presentato congiuntamente dalle parlamentari Cori Bush e Rashida Tlaib si legge che i membri dei sindacati americani partecipavano al cordoglio per lo spargimento di sangue in Israele e Gaza. Esprimiamo la nostra solidarietà con tutti i lavoratori nel comune desiderio di pace e chiediamo al presidente Biden e al Congresso di impegnarsi per una fine immediata all'assedio di Gaza, nella consapevolezza che non è possibile raggiungere la pace attraverso le bombe. Oltre alle parlamentari che avevano presentato un disegno di legge con lo stesso obiettivo, hanno aderito i metalmeccanici della UAW, elettricisti e postali, insegnanti, docenti universitari, ospedalieri, operatori turistici e molte altre categorie ancora. Era il 14 dicembre e la macabra conta delle vittime palestinesi era giunta a quota 18.700. Un mese dopo sono passati 100 giorni di guerra e alle quasi 1.200 vittime provocate dall'attacco di Hamas in Israele si sono aggiunti 31.497 morti a Gaza e nei territori della Cisgiordania. Le adesioni alla petizione hanno superato quota 4.000 tra sindacati, sezioni locali e firmatari individuali. Nel frattempo Biden ha a più riprese espresso disapprovazione verso le azioni del governo Netanyahu. Come riportato dal sito Axios, citando una fonte dell'amministrazione, il presidente avrebbe espresso immensa frustrazione, starebbe finendo la pazienza con la politica israeliana, non abbastanza apparentemente per desistere dalla continuata fornitura di armamenti. Il sostegno sul campo e dagli scranni dell'ONU è a sua volta fonte di crescente disapprovazione all'interno del Partito Democratico, in particolare nell'ala progressista e fra i più giovani segmenti cruciali della coalizione, di cui il presidente ha bisogno per sperare di poter essere rieletto. Per quelle prospettive, inoltre, i sindacati hanno un peso specifico fuor misura anche dal punto di vista organizzativo. Si parla poi anche dei sindacati, appunto, del Regno Unito e di Australia, che hanno prese iniziative simili, blocchi di porti, aziende militari. La solidarietà passa per la logistica, dalla dichiarazione Balfour del 17 fino al recente rifiuto britannico di sostenere un cessate il fuoco e alla demonizzazione del BDS in Gran Bretagna, che sostanzialmente è stato messo fuori legge. Le politiche di Westminster evidenziano il ruolo centrale della Gran Bretagna, continua a assumersi al fianco di Israele. Ciò si osserva attraverso la costante fornitura di armamenti. In tal scenario, il recente assalto su Gaza ha messo in luce due dimensioni fondamentali del colonialismo: lo stretto legame tra guerra e commercio e, dall'altro, il carattere internazionale della lotta ai sistemi di oppressione che li sostengono. Forme di resistenza sempre più intersezionali stanno mostrando come le forze coloniali continuino a minare gli ordini politici indigeni a livello globale, utilizzando strutture simili e tecnologie di violenza per espansione territoriale, estrazione di risorse, repressione e criminalizzazione. Tali forme di resistenza si impegnano a svelare la violenza intrinseca di operazioni logistiche apparentemente innocue e a bloccare la circolarità dell'infrastruttura globale. In particolare, le vendite di armi in Gran Bretagna sono nuovamente al centro dell'attenzione a causa dell'implicazione dell'hardware militare britannico, e appunto si parla poi di questo. Intanto milioni di persone hanno manifestato in molte città del Regno Unito per chiedere un immediato cessate il fuoco e la fine dell'occupazione. In parallelo, a centinaia stanno agendo attivamente per ostacolare la produzione e il trasporto. Rispondendo all'appello di oltre 30 sindacati e associazioni professionali palestinesi di porre fine al riarmo internazionale. Si parla appunto poi di studenti e docenti nelle scuole e le università che continuano a manifestare con assemblee settimanali, proteste, sit-in, walkout. Gli attacchi all'infrastruttura logistica capitalistica si moltiplicano anche a livello globale. Gruppi indigeni come i Coast Salish e Waters Warriors hanno fatto notizia per aver raggiunto le acque della tribù Puyallapu a bordo della tradizionale canoa, bloccando temporaneamente una nave militare USA con armi dirette a Israele vicino al porto di Tacoma, Washington. Fabbriche e porti in Italia, Spagna, Australia sono stati oggetti di blocchi da parte di sindacalisti in segno di solidarietà con la causa palestinese. Quello che ci auguriamo è un intervento più netto da parte sindacale in Italia. Abbiamo visto prese di posizione sicuramente da parte del SICOBAS, abbiamo visto iniziative di lavorare e lavoratrici soprattutto dei porti, prima ancora la manifestazione a Coltano, ma vorremmo insomma dichiarazioni da parte di tutti i sindacati conflittuali e diverse operazioni, soprattutto scioperi al fianco delle organizzazioni sindacali palestinesi.
It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really happening. This is not really happening.
Usciamo un momento dalla questione palestinese, la questione delle armi, ci torneremo molto presto per vedere insomma il resto della prima pagina del manifesto di oggi. Si parla ancora delle candidature alle regionali, non se ne può già più, Solinas si scansa, la Lega rilancia, chiaramente si sta parlando del presidente uscente Christian Solinas, che fa un passo indietro, ma ciò non significa diciamo la candidatura di Fratelli d'Italia è già stata annunciata in Truzzu, la Lega invece sosteneva che si doveva ricandidare il candidato uscente che è un uomo suo, ma ciò non significa, scrive Della Croce sul manifesto, che abbia risolto tutti i problemi. Salvini chiede compensazioni su terzo mandato e Basilicata. Poi abbiamo un articolo che riguarda il carcere. Bari, il GUP crudele, la tortura del malato. Si sta parlando appunto di un processo per tortura, guardie carcerarie. In tanti si accanirono con crudeltà nella notte del 27 aprile 22 sul detenuto 41enne affetto da gravi problemi psichiatrici. Inerme e disteso sul pavimento alla mercé degli agenti, che poco prima aveva dato fuoco al materasso della propria cella nel carcere di Bari. I picchiatori portavano la divisa dei tutori dell'ordine di Stato, altri assistettero al pestaggio senza alcuna reazione, altri ancora coprirono il crimine. Fu una violenza realizzata a più riprese, in modo corale, da un numero cospicuo di agenti in danno di un detenuto oggettivamente reso più fragile dalla situazione di pericolo appena vissuta. A sostenerle la GUP di Bari, Rossana De Cristoforo, che ha redatto le motivazioni della sentenza di condanna emessa per uno degli agenti. L'ex sovrintendente della Polizia Penitenziaria Baresi, Coppi, è stato infatti già condannato in primo grado nel luglio 2023, con rito abbreviato, a 3 anni e 6 mesi di reclusione per tortura, rifiuto d'atti d'ufficio e falso ideologico. Troviamo poi ancora sulla prima nella stessa pagina troviamo si parla del CPR di Milano, per il quale il garante comunale dei detenuti si occupa dei migranti, cioè i cittadini migranti trattenuti nel CPR di via Corelli nel capoluogo lombardo non possono contare sulla figura del garante dei diritti delle persone private della libertà personale nominata dal comune di Milano. Lo ha comunicato lo stesso Francesco Maisto in una mail risposta della rete Mai più lager nonna ai CPR. Gli attivisti chiedevano un intervento a favore di una persona reclusa che a causa di un problema al ginocchio ha grosse difficoltà a utilizzare un servizio basilare come quella dei bagni. Nella struttura infatti sono solo alla turca. Già in passato il garante aveva fatto sapere di non riuscire a seguire quello che accade all'interno del centro. E stavolta devo sapere quello che accade all'interno del centro. Stavolta però si dice sempre in questo articolo, è arrivata una comunicazione formale particolarmente rilevante visto il momento. Nelle ultime settimane le gravi e continue violazioni dei diritti delle persone trattenute sono state certificate da un'inchiesta della Procura Meneghina. E Maisto in una mail dice appunto che non si tratta di una condizione oggettiva, lui non se ne può occupare. Per finire questa pagina 6 del manifesto, Amnesty contro l'intesa Roma-Tirana. Il protocollo viola i diritti umani e a costi elevati, quello di costruire fuori dai confini italiani, cioè in Albania, lager per migranti. Amnesty International si è dichiarata alquanto preoccupata prima della ratifica del DDL che sarà la prossima settimana in aula lunedì. Si parla poi di Germania sulla prima del manifesto, cordone democratico in piazza contro AfD. C'è voluto lo scandalo della riunione paranazista in cui si pianificava la deportazione dei migranti per smuovere la coscienza collettiva tedesca, da Kiel a Monaco, piazze piene contro l'estrema destra che però non cala nei sondaggi e una petizione le chiede lo scioglimento. Questo lo troviamo a pagina 8 fatto del manifesto di oggi, che dedica un largo spazio con l'articolo di Sebastiano Canetta da Berlino, manifestazioni in tutto il paese contro l'estrema destra, che però non cala nei sondaggi, appunto in Turingia, in Sassonia, in tante tante parti. Ci sono anche a Corredo foto della manifestazione a Colonia, e di Germania si parla anche per sottolineare che ottenere la cittadinanza tedesca sarà più facile, sono iniziative del governo tedesco che ha bisogno di manodopera. Il Parlamento ha approvato la legge per semplificare l'ottenimento della cittadinanza e estendere la possibilità di avere un doppio passaporto, con l'obiettivo di ridurre la carenza di manodopera opera che affligge la prima economia europea già in recessione. Una legge pensata per chiunque condivida i nostri valori, ha detto il cancelliere Scholz in un videomessaggio. Ma poi anche questo discorso per cui per andare da un paese all'altro si debba condividere i valori, quali valori? Ma insomma, migranti, giustizia sociale, Ucraina, la sinistra dell'est si allea. Questo è l'altro titolo. Ancora sulla prima troviamo un commento su sicurezza senza partecipazione, eco vandali, cioè si tratta di quanto è stato discusso e approvato in via definitiva alla Camera, che è sostanzialmente una legge contro Ultima Generazione, Station Rebellion Friday for Future, contro determinati tipi di azioni per destare l'opinione pubblica sulla questione del cambio climatico. Una legge, un disegno di legge durissimo, quello passato. Oggi lo commenta Alessandra Algostino. L'avversario politico diventa un delinquente comune, quindi la legge lo colpisce come tale. Le parole di Concetto Marchesi in Assemblea Costituente restituiscono perfettamente il segno del disegno di legge ecovandali. Ovviamente Concetto Marchesi, si sta parlando di un comunista antifascista e dei suoi interventi nella Costituente subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo commento per parlare del disegno di legge, che sin dal nome mediatico racconta di una delegittimazione e criminalizzazione del dissenso. È evidente, come ha argomentato su queste pagine Riccardo De Vito, l'obiettivo del provvedimento: colpire le manifestazioni pubbliche e il senso politico-sociale delle azioni ambientaliste. Riprendo un passaggio dell'articolo 4 che estende le ipotesi relative al reato di deturpamento e imbrattamento, e si distingue per la mancanza di ogni pudore giuridico, per la sua prepotenza nel costruire una fattispecie ad hoc ad immagine e somiglianza di alcune azioni di Ultima Generazione. E parte il virgolettato: se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, eccetera eccetera, è lo stesso ostile è lo stesso stile del decreto rave e del decreto Caivano. La norma è la risposta politica al singolo caso concreto, appiattita sull'immediato. Intendiamoci, il diritto è un fenomeno sociale in interazione con la realtà, ma in questi casi è utilizzato alla stregua di comunicato politico. Questa tuttavia è solo una parte del discorso. Esiste una chiara ideologia che accomuna i singoli provvedimenti, la costruzione di un modello autoritario e repressivo nell'affrontare il disagio sociale, come la protesta dai rave agli attivisti ambientali. È la declinazione egemone della sicurezza antitetica rispetto alla sicurezza dei diritti e alla sicurezza sociale, che individua i propri nemici nel dissenso, nella marginalità sociale e nei migranti. Questo insomma è non l'intero fondo di Algostino, ma insomma penso che il senso principale di averlo comunicato. Un'altra tematica piuttosto importante che troviamo sui giornali oggi, con cui vogliamo chiudere la rassegna stampa, visto che sono le 10:44 4 minuti e quindi non abbiamo più molto tempo. Dopo di noi avremo innanzitutto la presentazione dell'Aborto, una storia, libro a firma di Alessandra Gissi e Paola Stelliferi, da questi microfoni. Poi si parlerà di Argentina, ma un altro tema che io ritengo piuttosto importante oggi, che quindi non possiamo evitare, insomma, di entrarvi, è perché l'Italia ha smesso di dare armi a Israele dopo il 7 ottobre. Questo è un articolo che oggi pubblica la Repubblica, come dire, su questo cosa sta dicendo la firma è di questo, appunto, lo troviamo sulla Repubblica di oggi, e la firma è Emanuele Lauria, dove si sostiene, appunto, che come atto dovuto questo non sta più accadendo. Lo troviamo anche su Huffington Post, sono sostanzialmente critiche a Elly Schlein, che appunto ha dichiarato basta armi a Israele, e su Mattia Feltri, su l'Huffington Post scrive, appunto, che Elly Schlein ha proposto la sospensione dell'invio di armi a Israele per rifuggire dal rischio che siano impiegati in crimini di guerra, un auspicio da non biasimare. Dice tuttavia bisogna fare tre considerazioni. La prima: nei 10 anni compresi tra il 13 e il 22 l'Italia ha mandato in Israele armi per 120 milioni di euro, cioè 10 milioni all'anno, briciole. Quindi la prima cosa che sostiene Feltri è che le armi vendute dall'Italia a Israele siano poche, nemmeno armi come le intendiamo guardando al triste guerreggiare dei nostri tempi, bensì tecnologie, equipaggiamenti, sistema radio, roba così, le famose armi non offensive. E non offensive lo dice Mattia Feltri perché sono armi centrali nelle guerre di oggi, senza, insomma, essere esperti di guerra. Nello stesso periodo da Israele ne abbiamo importate 250 milioni, più del doppio. Seconda considerazione di Mattia Feltri: la compravendita di armi è una faccenda di mercato. Ci sono aziende italiane che su richiesta producono e contrattano, dice, non lo Stato italiano, e non sarà Elly Schlein a interrompere un commercio. Qui dimentica Leonardo, per esempio, partecipata, però, terza e più importante considerazione, non sarà Elly Schlein a interromperlo perché è già stato interrotto l'8 ottobre, il giorno successivo al terribile attacco da Hamas. L'import-export di armi con Israele è stato sospeso perché per legge nessuna azienda è autorizzata a vendere armi ai paesi belligeranti senza un voto parlamentare, e il voto parlamentare non c'è stato. Questo scrive Mattia Feltri. Vorremmo parlare di questo argomento con chi di questi temi si intende molto e di cui ci fidiamo assai più che di Mattia Feltri, e cioè con Antonio Mazzeo, compagno antimilitarista, che sentiremo tra brevissimo.
Fruits and peanut butter cookies with some jam on top.